abbiamo chiesto aiuto per cominciare questa orazione a Santa Maria e a San Giuseppe, oltre che al nostro angelo custode, e noi celebriamo qui Maria e Giuseppe nella pala d'altare, e proprio in un'immagine molto adatta al Natale, è il Natale di Gesù, e quindi molto adatta a questo avvento che comincia oggi, perché appunto ci prepara in primo luogo a rivivere la venuta tra noi, no? Venne ad abitare in mezzo a noi, la venuta ad essere uno di noi, no? Del Figlio di Dio, del Figlio dell'Altissimo, del Verbo di Dio che era Dio, era presso Dio. Quindi questa verità così grande, così sconvolgente, no? della nostra fede, e che proprio Maria e Giuseppe possono diciamo aiutarci più di chiunque altro a meditare questa realtà, perché questo mistero loro sono stati testimoni, no? E in primo luogo Maria, in secondo luogo Giuseppe, e fin dal primo momento, e quindi hanno contemplato, no? Lo hanno toccato con mano, lo hanno vestito, custodito, il bambino Gesù, e poi l'hanno visto crescere proprio come uno di noi, no? Hanno visto tutta la sua umanità svilupparsi, lo hanno educato, cosa che può sembrare incredibile, no? Dal punto di vista della fede, cioè hanno educato il Figlio di Dio, no? È Dio che educa il suo popolo, ovviamente, no? Eppure Gesù nella sua umanità e la Trinità nel decidere l'incarnazione non ha voluto avere nulla di diverso da noi, se non l'impossibilità del peccato, perché è qualcosa che si oppone a Dio e lui stesso è Dio. E ecco, allora questo è la motivazione più facile forse anche, no? Dell'avvento. Poi c'è anche senz'altro l'attesa della seconda venuta di Cristo, che è una verità molto bella, anche se appunto ci sfugge un po', perché Gesù stesso nel Vangelo ha detto che nessuno conosce quest'ora, neanche gli angeli del cielo, neanche il Figlio, se non il Padre. È una frase che poi ha messo in difficoltà i teologi per spiegare come, e la spiegazione che ricordo che studiavamo era che non la conosce il Figlio per poterla rivelare, no? Ma in realtà la conosce in quanto Figlio che sa tutto del Padre, no? E la sapienza del Padre, no? Però comunque questo è comunque un mistero, lo lasciamo nell'indeterminatezza, perché poi i teologi fanno quello che possono, ma poi la mente umana è sempre limitata, il mistero di Dio è sempre più grande, no? E fra l'altro questa frase di Gesù sulla sua seconda venuta e nel Vangelo di Marco la dice proprio appena prima del Vangelo che leggiamo oggi nella Messa, no? Di questo avvento dell'anno B, che nella sua prima domenica ci propone un breve passo del Vangelo di San Marco nel quale il Signore Gesù ci porge un tema che è anche proprio tipico dell'avvento, della vigilanza, no? Del vegliare. E a me piace come inquadrare questo discorso, come lo scrive Marco, no? Nella sua narrazione, cioè dove è collocato questi pochi versetti, no? Capitolo 13, 33, 37, è collocato proprio alla fine di tutto un discorso di Gesù che si svolge nell'orto degli ulivi, no? Quindi, per me è bello anche, penso anche per voi, cogliere dal Vangelo alcuni piccoli passi in cui si vede la, diciamo così, possiamo chiamarla la vita di famiglia di Gesù, cioè lo stare con i suoi discepoli, ecco, anche senza problemi di tempo, con tempo per parlarsi, per spiegarsi, soprattutto per parlare a Gesù. E loro, ecco, tutto comincia quando sono vicini al tempio e un discepolo, Marco non dice il nome di questo signore, gli fa notare com'è bella la costruzione del tempio, che doveva veramente essere bellissima, meravigliosa e sorprendente, no? La costruzione del Tempio di Gerusalemme, che peraltro era costruita con quella grandezza proprio per contenere l'arca del Signore, per contenere Dio, no? Il luogo dove Dio era presente nel suo popolo era quello lì. Invece il nuovo Tempio sappiamo che è Gesù e poi è ciascuno di noi. Quindi Gesù alla Samaritana dice: verrà il momento in cui né al Tempio di Gerusalemme né su questo monte, come voi samaritani pensate, che bisogna pregare, ma si può pregare dappertutto perché Dio cerca adoratori in spirito e verità. Quindi, e noi sappiamo che Gesù insegna che ciascuno di noi può essere il suo tabernacolo, no? Quando noi appunto contempliamo Maria come, e in questo avvento sicuramente ci sono anche tra le grandi figure che ci vengono proposte, Giovanni Battista che apre la strada al Figlio di Dio, e poi Maria. E di Maria appunto contempleremo i vari passi dei Vangeli dell'infanzia. E nella visita a Elisabetta, quando capiterà di ascoltare questo Vangelo, possiamo ricordare che San Luca, in quel racconto, ha molto presente, lo hanno scoperto col tempo, insomma, in questi ultimi decenni gli esegeti, ha molto presente l'arca del Signore e soprattutto le vicende di Davide con l'arca del Signore, no? Davide è proprio in quella zona dove abita Zaccaria che va a prendere l'arca, no? Poi dopo accadono, cioè con l'arca del Signore accadevano dei fatti anche un po' drammatici, no? Beh, i Filistei l'avevano rubata e gliene succedono in tutti i colori, per cui poi cioè è una realtà così sacra che non la si poteva toccare, no? Proprio nel trasportarla su un carro di buoi, un inserviente, siccome si stava sbilanciando, la tocca e quello muore all'istante. Allora Davide si spaventa e la lascia lì per 3 mesi, Ob Ed El Rom, proprio per 3 mesi in una zona vicina a dove pensiamo che abitassero Zaccaria ed Elisabetta, proprio 3 mesi, no? Quindi questo riferimento ai 3 mesi. E poi dopo, quando invece si decide a riportarla verso Gerusalemme, che ne voleva fare proprio la dimensione, diciamo, sacrale e religiosa che costituiva la forza anche del suo regno, no? E di questa nuova capitale che aveva scelto e che diventa poi appunto la città santa. Allora Davide danza con tutte le sue forze attorno all'arca e lo stesso verbo danzare, lo stesso verbo greco, perché si vede nella traduzione greca dei 70 dell'Antico Testamento, è il verbo che usa Luca per dire che il bambino Giovanni, cioè che ancora non si chiama Giovanni, il figlio di Elisabetta, danza nel suo grembo. Quindi danza come di fronte alla nuova arca dell'alleanza che è Maria. E poi quando Elisabetta dice ma che debbo che la madre del mio Signore venga da me e risuonano in quelle sue parole le parole di Davide che diceva: ma come farò che l'arca del Signore venga da me? Proprio. Solo che, come vedete già, il senso con cui lo dice Davide, dopo che è morto quell'uomo che l'ha toccata, è di timore, reverenziale, mentre Elisabetta è piena di gioia nello scoprire questa nuova arca dell'alleanza, questa nuova arca del Signore che è Maria, pensate un po', una donna giovane, piena di affetto e di tenerezza, e questa è la nuova arca del Signore. E così via, ce ne sono anche altri riferimenti, anche al verbo esultare di Elisabetta, è lo stesso verbo che viene usato solo nell'Antico Testamento per dire l'esultanza di fronte all'arca del Signore, no? E così via. Quindi, diciamo, è proprio un insegnamento implicito che il Nuovo Testamento dà a San Luca su Maria come nuova arca dell'Alleanza. Ma quando, sempre in San Luca, c'è quell'episodio di quella donna che in mezzo alla folla dice, piena di entusiasmo per Gesù, per la saggezza, la sapienza delle sue risposte. In quel momento, fra l'altro, sta battagliando con i farisei che gli dicono che lui scaccia i demoni per mezzo di Belzebul, no? Il principe dei demoni. Quindi, insomma, è una situazione dura, antipatica per Gesù, no? E allora lui però gli risponde con molta sapienza. Allora questa donna, in mezzo alla folla, grida quel complimento: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato, che poi senz'altro fa parte della cultura di quell'epoca, di quel popolo in cui appunto la gravidanza e la procreazione era una benedizione di Dio. Quindi di fatto, e quindi quella donna, e poi la madre del Messia era quello che tutte le figlie di Israele desideravano poter essere, no? Però Gesù le risponde: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, e la vivono e la custodiscono. E le sta dicendo, non solo sta dicendo: Maria è questo, no? È più beata per la fede, l'ascolto e l'obbedienza a Dio, ma le sta dicendo: beati piuttosto quelli, usa il plurale, cioè anche tu donna, invece di invidiare mia madre perché mi ha messo al mondo, tu anche puoi essere una donna così, no? E infatti, e poi lui a quella gente che stava intorno a lui, diceva: questi sono il mio fratello, mia sorella e mia madre. Quindi, e Sant'Ambrogio, commentando proprio la visita di Elisabetta, dice che i credenti possono essere madri di Cristo, possono generarlo nel loro cuore. Ebbene, allora tutto questo. Quindi il tempio è il luogo dell'arca, di questa realtà sacra, la presenza di Dio, e invece lì di fronte c'è il nuovo tempio che è Gesù. E allora questo discepolo gli dice: guarda com'è bello, che meraviglia, e lui dice: non rimarrà pietra su pietra. In cui senso in fondo è anche, adesso al di là penso, no, nella teologia della storia, è che il nuovo tempio è Gesù, quindi quell'altro ha perso il suo significato. Quindi di fatto, ecco, bene, sappiamo poi tutta la vicenda del tempio, no? Però poi quando gli apostoli sentono parlare di queste non rimarrà pietra su pietra, si appassionano per i discorsi futuri, no? Per i discorsi, perché tutti noi ci potremmo appassionare, no? Di fronte alle profezie, nel senso di svelamento di ciò che accadrà dopo. In realtà è solo Dio che ha la scienza del futuro, no? E Allora, quando vanno verso l'orto degli ulivi, che era dove avevano il loro riposo, anche la loro, appunto, il loro riposo in famiglia, no? Questa nuova famiglia che Gesù ha messo in piedi, voi siete i miei fratelli e le mie sorelle. Allora l'orto degli ulivi è di fronte al tempio, allora con quella distanza contemplavano la meraviglia di quella costruzione, Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni lo prendono in disparte e gli chiedono: perché non ci dici quando avverrà tutto questo? No? Quando... E allora Gesù lì comincia, nel racconto di Marco, a raccontare tante cose che si riferiscono al futuro, alle persecuzioni e anche alla sua seconda venuta, appunto. E poi alla fine di questo discorso, che poi è l'ultima cosa che dice Marco prima di cominciare a raccontare gli episodi della passione. Gli dice: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, e a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque, voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che giungendo all'improvviso non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. E così a questo punto si conclude questo passo e poi San Marco comincia a raccontare l'unzione di Betania, l'istituzione dell'Eucaristia, il Getsemani e la cattura, la passione e la morte di Gesù. Quindi sono proprio le ultime parole, come dire, del suo testamento. Vegliate, no? Non sapete quando sarà il giorno, l'ora. E qui in queste parole che tu Gesù dici ai tuoi Andrea, Pietro e Giacomo e Giovanni, fai intravedere quello che è la Chiesa, no? Quindi il padrone che è partito dopo aver lasciato la propria casa, no? Un uomo che è partito. Ho sentito dire che gli psicanalisti dicono che se uno sogna di un uomo ecco, di una persona che fa un lungo viaggio, sarebbe simbolo della morte, eh? Quindi effettivamente questo partire per un lungo viaggio e lasciare la propria casa ha un riferimento alla vita di ciascuno di noi, però poi anche a tutta la vita della Chiesa fino alla seconda venuta di Gesù. Il lungo viaggio, il Signore, pensate all'ascensione di Gesù, no? Gesù che scompare alla vista dei suoi, no? E quindi anche di noi, e però dà potere ai suoi servi, no? Pensate tutto il potere che dà alla sua Chiesa, no? Ci dà l'eredità del regno, la Chiesa è nelle nostre mani, no? A ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare, no? Quindi è stata una grande tenuta, la villa del custode, ecco, quindi il custode è particolarmente attento alla porta, chi entra, chi esce, che non entrino i ladri, oppure se quando torna il padrone essere pronto ad aprirgli la porta, no? E questo riferimento a ciascuno il suo compito, no? Ci può ricordare il mistero della nostra vocazione, no? Ma di tutte le vocazioni che ci sono nella Chiesa, pensate che, ecco, il compito dei laici, il compito dei sacerdoti, no? È diverso nella Chiesa. Oppure le diversità nella vocazione all'opera, ci scriveva il Padre, ci ha scritto questa lettera ultima, su modalità diverse, no? Di vivere la stessa vocazione. E poi dopo all'interno comunque del battesimo che abbiamo ricevuto all'interno anche di una stessa famiglia come la nostra. Poi dopo ciascuno ha il suo compito, non solo il compito che riceviamo, no? L'incarico, ma la vocazione che ci dà il Signore, quel compito personalissimo che in qualche modo si intravede in quella famosa immagine della pietruzza bianca, no? Su cui c'è scritto il nostro vero nome, di cui parla l'Apocalisse, e che scopriremo nell'incontro con il Signore, nell'incontro definitivo con il Signore, cioè ha svelato il nostro vero nome, quindi il senso di tutta la nostra vita, e questo compito che il Signore ci dà e che noi, Gesù, nella nostra orazione teniamo vivo, no? Signore, che cosa vuoi da me? Ecco, e anche è bello scoprire che ogni talento ricevuto è anche una vocazione che il Signore ci ha dato, e tutte le possibilità che abbiamo di servire, di aiutare ciascuno dei nostri fratelli, di aiutare, ecco, i nostri amici, di essere lievito tra i nostri colleghi di lavoro. Questa è l'abbiamo letto, no? Nella lettera del Padre, questo come il senso della vocazione all'opera, essere lievito che si nasconde, no? Cioè che scompare in tutta la pasta, poi anche noi siamo pasta, no? Che abbiamo bisogno di essere lievitati. E il compito di ciascuno è da mettere a frutto. Quindi questo vegliare, Gesù, questo io lo tradurrei proprio così, il pregare, no? Il portare all'orazione la nostra vita, portare all'orazione le vicende della nostra esistenza, quello che tu ci porgi da santificare, no? Le situazioni dietro alle quali c'è sempre una chiamata, no? La stessa orazione è una chiamata, no? La chiamata all'orazione, alla preghiera, no? Così viene spiegata nel Catechismo della Chiesa, no? La preghiera come vocazione, come chiamata di Dio. E voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, no? Se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. E queste quattro veglie o vigilie sono tipiche del modo di computare il tempo dei romani. Gli ebrei ne avevano solo tre notturne, no? Quindi i romani avevano il tempo diurno e il tempo notturno. Questi due grandi. La giornata era divisa dalle 6 del mattino alle 6 di sera, dalle 6 di sera alle 6 del mattino. Tempo diurno, tempo notturno. E poi all'interno di questi due grandi metà della giornata c'erano quattro periodi di 3 ore ciascuno, poi le singole ore, la prima, seconda, terza, sesta, nona, e poi corrispondevano ai ritmi dei militari, no? Quando dovevano cambiarsi la guardia, e allora facevano quelle 3 ore. E allora ecco, quando tornerà il padrone di casa, Gesù si Tu ti concentri, Gesù, sulla notte, forse perché la notte, il tempo notturno è quello più, non so, dove uno può appunto stare addormentato, ci si può trovare più impreparati, dove l'improvviso può essere più forte, e quindi non sappiamo, dice Gesù, se giungerà la sera, cioè dalle 6 alle 9 o dalle 9 a mezzanotte, o da mezzanotte alle 6, alle 3, scusate, e poi dalle 3 alle 6. E il canto del gallo avveniva appunto nelle ore al dilucolo, poi all'alba, e quando sorgeva il sole, e poi c'è il mattino, quindi il mattino in realtà è già dalle 6 alle 9, no? Allora, questa riflessione sul tempo, mi ricorda che l'avvento è anche un tempo nel quale la Chiesa è abituata a riflettere sul senso del tempo. Monsignor Delpini ha scritto una letterina sull'Avvento che si intitola proprio Il Verbo entra nella storia, il tempo ospita la gloria di Dio, no? E questo mi ha fatto ricordare che Giovanni Paolo II, quando stava per arrivare, fece un lungo avvento del 2000, no? Per alcuni anni preparò la Chiesa al grande giubileo dell'Incarnazione, no? Del 2000, e allora lui considerava queste cose, no? Parlando della nascita del Figlio di Dio, San Paolo la situa nella pienezza del tempo. Il tempo in realtà, gli fa un discorso al contrario, come se è stata l'incarnazione a rendere pieno il tempo, non il contrario. Il tempo in realtà si è compiuto per il fatto stesso che Dio con l'incarnazione si è calato dentro la storia dell'uomo. L'eternità è entrata nel tempo e quale compimento più grande di questo, no? E più avanti diceva, ecco, grazie alla venuta di Dio sulla terra, il tempo umano iniziato nella creazione ha raggiunto la sua pienezza. La pienezza del tempo, infatti, è soltanto l'eternità, colui che è eterno, cioè Dio. Entrare nella pienezza del tempo significa dunque raggiungere il termine del tempo ed uscire dai suoi confini per trovarne il compimento nell'eternità di Dio. Nel cristianesimo il tempo ha un'importanza fondamentale. Dentro la sua dimensione viene creato il mondo. Al suo interno si svolge la storia della salvezza. In Gesù Cristo, Verbo incarnato, il tempo diventa una dimensione di Dio che in se stesso è eterno. Da questo rapporto di Dio col tempo nasce il dovere di santificarlo, per esempio dedicando dei tempi, no? Per esempio l'Avvento, a prepararci al Natale, no? Ma noi sappiamo che per vegliare, che per appunto abbiamo bisogno come di questa scansione. Ho pensato che questa scansione del tempo, secondo i Romani, che San Marco cita nel discorso di Gesù, può aiutarci a pensare al nostro piano di vita, no? Questo distribuire lungo la giornata i momenti, no? Mi diceva uno dei papà a cui diciamo che ascoltano quella piccola meditazione di un quarto d'ora che faccio lunedì alla pausa del pranzo, mi diceva è una meditazione che rompe, no? E lo diceva in senso positivo, però perché ecco, la persona immersa nel lavoro tutto il lunedì che poi è il giorno più difficile, quando ricomincia tutto. E quindi arriva tutto addosso, no? E allora a quel punto lui si costringe ad ascoltare quel quarto d'ora di meditazione e quindi ecco, si mette dentro al tempo, al tunnel, diciamo così, una riflessione che poi gli dà uno spunto per la settimana, no? La potenza del nostro piano di vita, cioè di mettere dentro nel tempo. La sera, mezzanotte, notte dormiamo, no? Però insomma, al mattino, cioè, pensavo alle ore del giorno, la terza, nona, come dicevano i romani, no? Mettere dentro questo incontro col Signore, oppure mettere dentro questo parlare con te, Gesù, che è un po' come stai con Andrea, Giacomo, Giovanni a guardare il tempio, seduti nel giardino degli ulivi e chiederti quando avverrà questo, no? Chiederti il senso della nostra esistenza e anche forse come Andrea, Giacomo e Giovanni, poi dopo che hanno l'esperienza, Gesù da poco gli ha fatto questo grande, bellissimo discorso sul vegliare, E loro, alla prova dei fatti, quando Gesù chiama tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, a vegliare con lui nel Getsemani, si addormentano, no? E tre volte li va a svegliare, ma loro non ce la fanno proprio. Però proprio loro, che hanno avuto l'esperienza della loro fragilità, della loro debolezza, non ce la fanno a reggere Gesù che sta così. Gesù che è pieno del peso dei nostri peccati, fanno fatica, dormono per allontanarsi dal problema. A loro possiamo chiedere un'intercessione, no? Aiutateci a ricominciare, no? La lotta per vegliare, no? Per pregare, per mettere dentro al tempo della nostra vita, al tempo del nostro lavoro, al tempo delle nostre occupazioni, mettere dentro questa eternità di Dio che ci aiuta a santificare il tempo, no? E a prepararci a meditare la grandezza della sua incarnazione.